Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Eccoci qua con un'altra puntata di Colpo da 90, il podcast di Marco Deiana che vuole ripercorrere il mercato, la campagna acquisti negli anni d'oro della Serie A. Oggi siamo nel 1994 e a Firenze arriva un altro dei grandi tenori viola degli anni 90, Manuel Rui Costa. Io sono Alessandro Remiti e con me ci sono Marco Deiana. Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio.
L'ambasciatore viola Matteo Baldini.
Ciao, ciao Matteo.
E poi colui che ci odia per questo, perché siamo forse troppo vecchi per lui, però grazie per essere con noi, Andrea, gigante.
Ciao Ale, io provo a svecchiarvi, facciamo così.
Dicevamo, 1994, Firenze che viveva negli anni d'oro, no? Abbiamo iniziato questo viaggio con Baggio che saluta creando, no, una mini rivolta in città, per poi però poi arriva Batistuta e poi arriva Manuel Rui Costa. Non posso, ragazzi, non partire da Matteo. Ti dico, Matte, chi è stato per Firenze Manuel Rui Costa? Parto con una domanda così, bella, semplice.
È bella la domanda, non so se è bella la risposta. Sicuramente, ricollegandomi a quello che si diceva per Batistuta, ci sono delle differenze. Perché quando arrivò Batistuta c'era un certo scetticismo e c'era il paragone con il flop di Dertizia precedente e c'era un profilo di giocatore lontano da quello che Firenze in genere amava, no? Quindi lontano dal 10, dall'Antonioni, dal Baggio, no? Invece con Rui Costa c'era una squadra che tornava dalla B, quindi si respirava un certo entusiasmo perché comunque c'era questo ritorno in Serie A, c'erano le ambizioni e Rui Costa fu un colpo accolto bene fin da subito. Dunque, a differenza di quanto successe con Batistuta, diciamo, scattò un colpo di fulmine immediato, sia perché era un giocatore in rampa di lancio nel calcio europeo che stava per andare a Barcellona, tra l'altro, e sia perché appunto rispecchiava quel gusto estetico, quella voglia di vedere un certo tipo di giocata che aveva fatto innamorare Firenze negli anni 80, di rivederlo in questo nuovo interprete. E quello che si era annunciato inizialmente poi si è confermato anche nei sette anni in viola.
Beh sì, 11 miliardi di lire in quell'estate, si mise in mostra anche nel campionato europeo Under 21, vinto proprio dall'Italia, tra l'altro, in finale con il Portogallo, se non vado a memoria, Orlandini. Il famoso gol di Orlandini. Marco, vengo da te. Se dovessi dirmi, definire Manuel Rui Costa con un solo aggettivo, quale aggettivo sarebbe?
Mi verrebbe da dire il maestro, come è stato il suo soprannome, oltretutto, prima che arrivasse Andrea Pirlo. D'altronde io unirei anche quasi le caratteristiche di Rui Costa e Pirlo. Cioè, Rui Costa è stato quello che è stato Pirlo negli anni 2000, Rui Costa è stato negli anni 90, per visione di gioco, tecnica, saper mettere la palla nel punto esatto in cui voleva metterla. Cioè, al compagno bastava semplicemente dettare il movimento, Rui Costa sapeva dove esattamente mettere la palla. Oltretutto di Rui Costa, io inizio a parlare, poi bloccatemi. Oltre ad essere stato uno dei migliori trequartisti della storia del calcio, rivedendo un po' le immagini, non so se sto per dire un'eresia, ma il Rui Costa di Firenze mi ha ricordato quasi il Kakà, perché comunque si lasciava andare a dribbling in velocità, cioè sembrava quasi una seconda punta quasi. Poi, diventando trequartista a tutti gli effetti, con il passaggio al Milan, dove giocava più da fermo, infatti si esaltò nel ruolo di assist man nel Milan.
Sì, se posso aggiungere un aspetto interessante su questa linea qui, è vero, c'è stata questa evoluzione col passaggio al Milan, però già quando arrivò Malesani a Firenze, che giocava col 3-4-3, praticamente ci fu questa diatriba su dove mettere Rui Costa, no? Perché lui era sempre stato o seconda punta o trequartista in senso stretto, e un po' si ripercorre quello che è stata un'evoluzione negli anni 90, no? Questo fantasista, non si sa più dove metterlo, se metterlo seconda punta, esterno d'attacco, regista. E Malesani, come ha poi detto anche Rui Costa stesso, è stato quello che l'ha reso più intelligente tatticamente, insegnandogli a fare poi il regista. Quindi, come dici te, sono due nomi apparentemente lontani, no? Quello di Pirlo e quello di Kakà, però nella fase iniziale Rui Costa incarnava un po' quell'immagine lì di fantasista, come dicono tra l'altro anche i numeri già al Benfica, e invece poi più avanti ha affinato quell'intelligenza tattica, quella saggezza che gli permetteva poi di far girare la squadra. Però sì, è un'evoluzione che c'era già stata, poi al Milan ha raggiunto l'apice, secondo me.
Posso fare un parallelismo con l'attualità, oddio, non più sì, tanto attuale? Correggetemi se dico un'eresia, ma il tandem, la coppia, Batistuta-Rui Costa, può ricordare per certi versi quella Luis Alberto Immobile con la Lazio?
Oddio, Batistuta era molto più forte di Immobile, inteso come...
Sì, intendo, cioè, come uno fa gli assist e l'altro...
Ah, da quel punto di vista, ok.
Assolutamente. Allora,
nel senso come sinergia, diciamo, come unione tra...
Sì, esatto, sì.
Che si completano Luis Alberto e Immobile, come si completavano Rui Costa e Batistuta.
Sì, sicuramente Batistuta rispetto a Immobile era uno che se ne inventava anche da solo, nel senso aveva la conclusione dalla distanza, le conclusioni su punizione, anche...
Diverso.
Esatto, forse ecco quello è nell'intesa sicuramente sì, si era creato questa sinergia impressionante, che spiega poi i risultati di quella Fiorentina, e per certi versi questa sinergia spiega i risultati della Lazio, quindi effettivamente sono stati aspetti decisivi nelle dinamiche di esatto, una realtà sportiva. Sì.
Secondo me Andre non è un'eresia, nel senso che ci sono delle similitudini, chiaramente se andiamo a prendere il valore dei singoli giocatori
è
diverso, è una serie A diversa. Vi leggo un passaggio di un pezzo dell'ultimo uomo che si intitola, dedicato a Manuel Rui Costa, che si intitola Re di se stesso, lo scrive Tommaso Giagni il 19 settembre del 2016. Rui Costa non sembrava mai di fretta, aveva qualcosa che sembrava flemma e invece era calma, un modo di correre paziente e senza ansia, una libertà dell'immediatezza del gesto, i calzettoni abbassati, i parastinchi a vista, tesseva gioco come se costruisse architetture. Non sembra casuale che abbia la passione dei puzzle, quelli dai 3 ai 5.000 pezzi. E secondo me è un'introduzione, vabbè, all'ultimo uomo sono maestri, no? Però secondo me è l'introduzione perfetta che spiegava, no? Se io dovessi definire Rui Costa con due aggettivi, sono eleganza e intelligenza,
sì,
che lo hanno messo al centro della Fiorentina e lo hanno messo poi al centro del Milan, perché non ci dobbiamo dimenticare che lui all'inizio, no, degli anni 2000 poi è protagonista di un altro trasferimento, estate del 2001, lui fa l'ultimo anno Fiorentina, Matte correggimi se sbaglio, 2000-2001, estate 2001, lo sceglie il Milan.
Oltretutto lui se ne va per salvare la Fiorentina, cioè che salvare la Fiorentina in crisi.
Sì, leggo dell'Astio nella fase.
Sì, no, diciamo l'intento era quello, perché poi lì ci fu quest'esodo tra Rui Costa e Toldo, dopo l'anno prima se n'era andato anche Batistuta e si pensava che fossero le basi per costruire il futuro, che questi addii fossero le basi. Poi in realtà fu un bagno di sangue in realtà, perché poi quell'addio di Rui Costa fu un aspetto, diciamo, emblematico per rappresentare il crollo della Fiorentina, intesa come Fiorentina prima del fallimento. Quindi al di là poi del discorso colpo da 90, come diceva Ale, c'è il passaggio al Milan che spiega anche un'altra epoca e racconta appunto la grandezza di Rui Costa spostata a un livello più alto, e racconta anche il crollo di una Fiorentina che da un anno all'altro è passata da sperare in qualcosa di importante, quindi lottare per lo scudetto, essere in Champions, fondamentalmente a sparire e a ripartire alla Serie C. Quindi e ci fu il pomeriggio dell'addio di Rui Costa alla Fiorentina che portava in sé tutto questo, nel senso c'erano comunque migliaia di persone allo stadio semplicemente per salutare un giocatore, ma c'era comunque la consapevolezza di salutare un momento calcistico, che quindi è proprio la pietra tombale su...
La chiusura di un ciclo.
Esatto, la chiusura di un ciclo e anche di una storia poi a posteriori, e quindi fu un momento molto pesante anche per Rui Costa stesso. Poi, diciamo, fortunatamente, un po' come nel caso di Batistuta, hanno raccolto quello che abbiamo seminato anche poi in altre piazze. Questo, secondo me, nel complesso è giusto. Insomma.
Anche, dicevo, anche al Milan, lui si ritaglia un ruolo importante, no? Quando Ancelotti vara il suo albero di Natale, è perché comunque ci doveva essere spazio per Rui Costa. E anche esatto. In quel Milan pieno di qualità ci doveva essere, perché non era solo bello da vedere a livello estetico, ma era anche efficace, era estremamente intelligente. Mi torna stranamente, no? E questo per te, Andre, per spiegarti un pochino il contesto, per te può sembrare paradossale. L'Italia ha iniziato a rendersi conto della grandezza di Zidane quando Zidane è andato al Real Madrid. Quando stavamo in Serie A, e ti dico anche una cosa, quando la Juve cedette Zidane, Agnelli sentenziò: non c'è problema, Zidane è più bello che utile.
Questa sì, me la ricordo, questa frase.
Invece Rui Costa no, cioè Rui Costa in quel momento era veramente il pezzo da 90. Se tu pensavi al trequartista, chiaramente c'era spazio per coccolare i vari Totti, i vari Del Piero, insomma quello che era il fiorfiore del nostro calcio, però Rui Costa era il trequartista, era il numero 10. Adesso vengo da te, a te, dai video, dalle cose, che cosa è arrivato? O comunque, non so, il tuo primo europeo può essere stato quello del 2004, non lo so, spero. No. E lì Rui Costa si è messo in mostra parecchio.
Sì, allora, non l'ho seguito l'europeo del 2004 perché ero ancora piccino. Però...
Ecco, devi smetterla, devi smetterla.
Però comunque, diciamo che ci sono delle fonti da cui potersi informare. E comunque di Rui Costa, quello che mi è parso di capire, perché comunque, come dico sempre in questo podcast, dai video sono soltanto degli stralci, non è una partita completa, è comunque un giocatore che era in grado veramente di far cambiare passo alla squadra, perché ho visto delle azioni in cui si abbassava quasi alla linea della difesa, faceva questi 1-2 con i compagni e pian piano la squadra saliva come in un'azione di rugby. E poi queste imbucate improvvise, queste verticalizzazioni che davvero fanno pensare a un tipo di calciatore che non esista più, quello con il classico trequartista tutto fantasia con i calzettoni abbassati che sembra camminare per il campo, però ogni suo movimento è funzionale, ha un senso. E adesso invece sono poche le squadre che riescono a permettersi un giocatore che non faccia avanti e dietro per 90 e passa minuti per il campo.
Sì, ma stiamo parlando secondo me di un'intelligenza calcistica superiore, e non è un caso che il giorno dopo che smette gli dicono al Benfica, che comunque è storia del calcio, e dicono: ok, il direttore sportivo sei te, quindi il futuro in questo calcio che sta cambiando lo costruisci tu. E il Benfica, a livello di produzione di calciatori e a livello, se vogliamo dire, anche di risultati, perché comunque raggiungere delle finali europee è un traguardo importante, ha fatto il suo in questi anni, e dietro c'era Rui Costa.
Anche come personaggio in sé, fuori dal campo, ha sempre dato l'impressione comunque di quella persona, cioè, fuori dal gossip, fuori da qualsiasi polemica, sì, per meno che io ricordi poi...
Ed è uno dei motivi per cui Firenze si innamorò subito del personaggio, nel senso che comunque arrivò in punta di piedi e subito si capì che dietro al valore tecnico, che comunque si era già intravisto, nel senso che poi se il Barcellona vuol portarti, vuole prenderti, evidentemente le doti, le qualità tecniche ci sono, però poi fin dai primi giorni, quando arrivò a Firenze, come dicevo prima, scattò questo colpo di fulmine che faccio fatica a trovare in altri momenti della Fiorentina, e faccio fatica soprattutto a trovarlo poi coerente con quello che è successo, perché tante volte c'è un'infatuazione che però poi svanisce nell'arco di un paio di stagioni, o comunque o ancora meno. Invece in quel caso è come se ci fosse stata questa comprensione immediata, E poi, sì, il discorso dell'intelligenza calcistica portata anche fuori dal campo, ma che già sul campo, appunto, come si diceva, aveva trovato un'espressione, cioè il capire che il calcio stava cambiando e il non impuntarsi su quello che si era sempre stato, quando un Malesani, che comunque come profilo non era uno che poteva arrivare da Rui Costa e dire te fai questo, no? A differenza, per esempio, di un Trapattoni che arrivò l'anno dopo. Invece Rui Costa alla pari si mise semplicemente a parlare con Malesani di quello che doveva essere il proprio sviluppo e capì quale poi dovesse essere la propria identità di calciatore, e questo poi si è visto successivamente, è appunto un segno di umiltà e di intelligenza.
E questa è stata la sua fortuna poi quando è passato al Milan, appunto, perché così con il cambiamento di Rui Costa Ancelotti ha potuto varare appunto l'albero di Natale, che forse sarebbe stato impossibile con il primo Rui Costa, sì, mettendo Rui Costa e Kakà insieme più una punta. Ecco, perché comunque sarebbero stati due giocatori offensivi dietro una punta, mentre Rui Costa appunto con Malesani poi appunto riuscì anche a capire un po' di più la fase difensiva, comunque essere un po' più equilibrato nelle sue azioni offensive.
Ma sì, perché poi comunque giocatore silenzioso, diciamo più leader coi piedi, no? Non mi ricordo che Rui Costa fosse quel trascinatore a livello di parole, no? In campo, insomma, se pensi a quella Fiorentina o pensi anche dopo al Milan, erano gli altri i leader, però poi l'intelligenza calcistica lo portava ad avere la 10 sulle spalle. Comunque era un Portogallo pieno di talento quello, e il 10 in quegli anni, da quando ha fatto la trafila, no? Dalle giovanili, perché vinse anche il mondiale nel Under 20 nel 91, fu parte protagonista del Portogallo, con il Portogallo si vede, mi piace Rui Costa, in realtà. Sì, ero, perché comunque quando ci siamo affacciati noi al calcio, il numero 10, il trequartista, anche quell'invenzione, no, del 4-3-1-2, 3-4-1-2, portava tutti questi giocatori super talentuosi a essere quelli che rubavano l'occhio.
E Rui Costa è il classico giocatore che tu dici: ok, vado a vedere questa partita perché c'è Rui Costa. Perché ti aspetti anche qualcosa da lui.
Ma sai, il classico giocatore che quando tu lo vedi ti viene voglia di prendere una palla. Adesso io ti viene voglia di prendere una palla e dico sì, voglio stare con il pallone, perché lui aveva quel rapporto intimo.
È quello che dicevo prima, cioè quando parlavo dell'innamoramento di Firenze per i 10, intendevo questo, cioè quei giocatori che ti fanno innamorare proprio del gioco del calcio, cioè oltre che della giocata singola, ricollegandosi a Baggio, Antonioni, no, si sottolinea sempre come giocasse con la testa alta, guardando in alto, no? O comunque sono tutti giocatori che hanno un'eleganza, un gusto estetico che appunto poi ti rinnova questo innamoramento per il gioco. E per assurdo, come dicevo, con Batistuta questo legame richiedette più tempo, cioè una volta che mi segni con la raffica è evidente che c'è questo abbraccio per forza, no? Perché è un discorso oggettivo. Invece di là era proprio una condivisione di un'idea del gioco, e che appunto, come diceva Marco, ti porta poi a guardarlo al di là poi della fede calcistica.
E riuscì a resistere nella Serie A in cui si snobbavano i numeri 10 appunto per questioni tattiche. Vedi Zola, che è dovuto andare via pur di giocare. Rui Costa è riuscito ad adattarsi e poi a tornare alla fine nel suo ruolo originale quando è passato al Milan. Quindi, tanta roba.
Matte, Marco, parto da Matte, mi sembra doveroso. C'è qualche aneddoto in particolare che hai legato a Rui Costa?
Guarda, aneddoto in particolare no, ti posso dire che sicuramente dei bambini nati in quegli anni che si chiamano Gabriel ce n'è tanti, ma c'è anche tanti Manuel. Quindi e a posteriori ti posso dire che al momento il Batistuta che viveva la città aveva un qualche spigolo, che poi lui stesso ha spiegato, perché un po' come Totti vuole girare per Roma e non c'è modo di farlo, anche Batistuta pativa un po' questa cosa, no? Di essere diventato troppo grande, cioè c'aveva una statua, voglio dire, quindi non sentiva di non potersi muovere serenamente in città. Invece lui Costa conservava questo, quindi ti ricordi negli anni 90 Rui Costa che viveva a Firenze e altri campioni magari no, perlomeno non con la stessa serenità, quindi no, non è un aneddoto, però è un'idea anche del modo in cui lui si inserì in quello che era il contesto, andava a prendere il caffè al Bar Marisa, che era il bar storico davanti alla tribuna dove si ritrovano i tifosi, quindi per dire si immerse proprio in questa realtà e venne accettato benissimo da quel
ricorda
punto di vista.
Porca Valero, quindi come stile di vita all'interno di Firenze.
Assolutamente
per
sì.
I più giovani, ecco,
questo
diciamo.
Effettivamente può essere sì un paragone calzante, cioè ovviamente amplificato dal numero di anni e anche dalle Coppe Italia vinte, anche dal momento dalla Champions giocata, però sì, come modo di entrare nella città e diventare fiorentino pur non essendolo, assolutamente sì.
Sì, perché poi lui comunque conclude vincendo la Coppa Italia, no? Con la Fiorentina.
Sì, quello è l'epilogo appunto agrodolce, nel senso che si passa da... ci sono due Coppa Italia, una che è proprio un momento di estasi assoluta perché si pensa che sia l'inizio, sì. Quella è 95-96. Poi c'è quella del 2000-2001 con Mancini, anche se poi in realtà è stato Terim a portare la squadra fino a lì, però vinta poi con Mancini in panchina, e lì c'era già però questo sentore di finale, cioè non c'era lo stesso entusiasmo, e infatti poi dopo pochi mesi siamo passati a riempire lo stadio per salutarlo e non per festeggiare qualcosa, quindi già lì si capiva, però sì, ci fu questo finale con un trofeo.
Il mio aneddoto è un ritiro ad Abbadia San Salvatore in Toscana, perché anni 90 Andre non era così, quindi mio nonno aveva questa casa in Toscana sul Monte Amiata, e il Monte Amiata negli anni 90 era oggetto di ritiri, quindi c'era la possibilità di vedere molti giocatori. Io mi ricordo mio padre, che io non capivo, quindi per me era bello perché stavo andando a vedere i calciatori, e nonostante avessi iniziato il mio percorso da piccolo tifoso, a me non interessava se c'erano i giocatori di Serie A. Mi ricordo di aver chiesto un autografo a Paolo Sciaccaluga del Siena in Serie C, perché per me era un calciatore, quindi era tutto. E quindi immagina quando io mi sono trovato davanti al ritiro della Fiorentina, che c'erano Batistuta, c'era Rui Costa, mio padre un po' meno contento.
Sei svenuto.
Mio padre un po' meno contento, perché comunque il tifoso romanista, tra i tifosi della Fiorentina, non è che sia visto benissimo, come Matte ci insegna, c'è astio. E poi c'ero io felice, perché comunque vedevo la Fiorentina negli anni in cui c'era una trasmissione che si chiama Goleada su Telemonte Carlo, e quindi vedevi e ti innamoravi, e c'era questa sigla che dicevano tanto c'ha ragione chi fa gol, e nella sigla c'era Batistuta. Chiaramente Telemonte Carlo era di Centigori, quindi forse ci doveva essere Batistuta per forza, però vedere Rui Costa lì era qualcosa di, secondo me, di eccezionale. C'è un gol, parto da te Andre, tra i gol che hai visto c'è un gol che ti è rimasto particolarmente impresso?
Gol? No, assist sì, devo dire.
Perché tu hai vissuto il Rui Costa forse più del Milan.
Che ha fatto, sì, però l'assist che mi ha colpito invece è con la Fiorentina contro la Lazio. Riceve palla tipo a metà campo, forse più verso la tre quarti, e lo controlla subito, lancio in verticale quasi no look verso Batistuta, che salta, cioè fa il pallonetto e mette in porta. Un'azione semplice, però allo stesso tempo geniale, che racchiude proprio il talento del trequartista e il fiuto del gol dell'attaccante, una coppia che comunque ha segnato un'epoca per il calcio in Italia.
Sto cercando di rivivere, che era la penultima giornata 98-99, Matte?
Mi veniva anche a me in mente quella.
Vero? Ho rivisualizzato una Lazio in maglia gialla, Rui Costa che prende la palla, Mirri che fa rigore a un certo punto, ma
che
nessuno...
Il finale di stagione, si diceva l'altra volta, con Fiorentina-Venezia come ultima giornata. Poi.
Sì, è quello che mi è venuto in mente. Il tuo gol, Rui Costa, il tuo gol, Matte?
Allora, me ne ricordo due in particolare, uno anche rivedendolo, che mi era passato di mente e mi è tornato, e contro il Perugia nel 96-97, fu l'anno più difficile poi di Rui Costa, e segnò solo due gol per problemi fisici, e praticamente si accentrò dalla sinistra, infilandosi tra due uomini, ne saltò un altro e poi un tocco sotto di sinistra a scavalcare il portiere. Quindi lì c'è proprio questa capacità di saltare gli uomini con quella flemma che si diceva prima, cioè quindi con quel modo come se fosse una cosa facile, senza nessun tipo di fretta o di...
Il ritmo lo decido io.
Esatto. E poi un altro per un ricordo personale, che era l'inizio del 98-99, era la prima giornata, ero al Franchi e mi ricordo questo destro sul secondo palo contro l'Empoli. Nella vittoria contro l'Empoli fu una stagione poi interessante, nel senso che poi la Fiorentina fu campione d'inverno e andò come andò. Rui Costa fece tantissimi gol, nonostante l'anno prima avesse arretrato in raggio d'azione, fece mi pare 8-10 gol, comunque segnò tantissimo. E quel primo gol mi è rimasto impresso sia per la bellezza che proprio l'inizio di un anno che creò qualche illusione, insomma.
Marco?
Io penso di ricordare lo stesso gol di Matteo, quello forse col Perugia. Mi ricordo partito da fermo, a un certo punto si è spostato il pallone sulla sinistra, scartando due o tre avversari, poi ha fatto un tiro a giro per superare il portiere. Non mi ricordo adesso se è lo stesso gol, però mi ricordo
No,
questa.
quello che dico io è più un pallonettino, tipo
Ah,
molto
ok,
proprio appoggiata. Quest'altro che
allora
dicevo
diverso.
non mi ricordo molto chi era, però ho capito
Cioè, è partito da fermo diciamo,
male.
vertice destro dell'area di rigore. A un certo punto si è spostato la palla sulla sinistra, ha superato in velocità. E lì mi ha ricordato che Kakà, cioè che a un certo punto partiva, bruciava gli avversari in velocità. Poi l'ha piazzato col sinistro, se non ricordo male. E poi mi ricordo due gol stile Messi quando fa il pallo scavetto davanti al portiere. Che quando lo fa Messi è il gol dell'anno di Rui Costa, forse si è anche dimenticato. Appunto, mi ricordo uno partendo se non sbaglio, dalla sinistra, scartato due avversari, poi è arrivato nell'area piccola, diciamo, di rigore, fatto lo scavetto di sinistra, se non ricordo male, ha superato il portiere. Però poi ha fatto anche diversi gol tipo tap-in, Rui Costa, che noi pensiamo sempre trequartista, seconda punta, invece spesso sapeva leggere anche dove finiva la ribattuta della palla.
Se io dovessi individuare un gol alla Rui Costa, cioè quello che mi sorprendeva di Rui Costa era la sua facilità di entrare in area di rigore, fintare il tiro sul secondo e poi comunque appoggiarla invece sul primo palo con il portiere che molto spesso andava di là
Dall'altra parte, sì.
sconsolato, cioè proprio era uno
Sapeva
spiazzare il
di essere
portiere in
battuto.
movimento.
Sì, anche 4-0 col Milan che fece da fuori area. Vedi che quando parte il pallone, il portiere era già andato dall'altra parte. E anche, ecco, anche quello, anche 4-0 col Milan, mi era rimasto impresso da fuori area.
Cioè,
E,
la
che è un
capacità di
rasoterra, però
prendersi. Sì.
bravo, cioè, riesce a far pensare al portiere di concludere da una parte invece dall'altra, sì.
Però ci sono due gol che mi ricordo, cioè che mi ricordo abbastanza bene. Uno è l'ultimo anno a Bari, che praticamente salta due o tre uomini e poi tira una cannonata di sinistro che va sotto l'incrocio. E poi, epoca differente, Portogallo-Inghilterra agli europei. Supera e tira una cannonata, la palla attraversa gol e insomma, partita importante per il Portogallo che poi arrivò in finale e perse sorprendentemente contro la Grecia.
Questo attraversa gol lo fece anche con il Milan su calcio e punizione, se non ricordo male. Uno dei pochi gol che fece col Milan, punizione dal limite, se non sbaglio, ha colpito attraversa. C'era Calas in porta, quindi forse contro il Perugia.
Sì.
Mi ricordo questa cosa attraversa linea, non c'era ancora la goal line technology, però poi è rimbalzato dentro la rete, quindi era gol.
Andrea, arrivo da te perché mi piacciono le tue dinamiche e i tuoi
Di
paragoni con il
mercato.
mercato di oggi.
Oh.
Sì, assolutamente. Rui Costa arriva alla Fiorentina per 11 miliardi e va al Milan per 85.
Ok.
Quanto potrebbe valere il trasferimento di Rui Costa alla Fiorentina oggi e per quanto partirebbe dalla Fiorentina riposta.
Allora, io seguo questo ragionamento. Il Benfica oggi è una delle botteghe più care d'Europa. L'altro giorno hanno venduto Núñez per 100 milioni a Liverpool, qualche anno fa João Félix all'Atletico. Quindi io direi che Rui Costa per meno di 100 milioni non si trasferiva. cioè prezzi
per le dinamiche attuali ci sta.
E invece dalla Fiorentina al Milan arrivava comunque una situazione finanziaria difficile dei Viola, quindi certe volte vengono anche svenduti per il loro reale valore, e cioè rispetto al loro reale valore, però penso che almeno una quarantina di milioni li avrebbero fatti con Rui Costa.
Quindi dici che praticamente sarebbe stato pagato di più rispetto a quando poi sarebbe partito?
No, non sarebbe venuto alla Fiorentina, fondamentalmente. guarda, non è un'osservazione campanaria, secondo me, perché il Benfica, tra l'altro, in quel momento era il Benfica avere necessità di fare cassa, per quello poi non andò al Barcellona, perché il Barcellona si fermò a 9 miliardi e Antognoni e Cinquini convinsero invece Cecchigori a spenderne 11, e il proprietario precedente del Benfica si accontentava anche dei 9. Ci furono le elezioni, cambiò il proprietario del Benfica e quindi Rui Costa si trova in questa situazione, cioè il Barcellona non va più bene perché non ci dà gli 11 miliardi, quindi va alla Fiorentina, poi lui andò bene perché comunque la Fiorentina spinse tanto per averlo. Secondo me, come dice Andre, diciamo in un Benfica trasportato nell'oggi, quindi senza quell'esigenza lì, o comunque che riesce a vendere i giocatori a cifre astronomiche anche dopo una o due stagioni fatte bene, poteva essere, ora, forse non 100, ma comunque verso quella parte lì. E invece il trasferimento da Firenze a Milano, più o meno equivalente a quello dell'epoca, quindi sì, un 40 milioni più o meno.
Sì. Sono d'accordo anche io su questi ragionamenti.
Sì, probabilmente il Rui Costa di oggi sarebbe andato nemmeno al Barcellona, perché probabilmente nemmeno il Barcellona oggi potrebbe permetterselo, quindi sarebbe stato un Rui Costa che da Manchester City, da Paris Saint Germain, direttamente sì. Quel tipo di salto lì. Il nostro viaggio nel 1994 insieme a Manuel Rui Costa, la Fiorentina, il Milan, l'eleganza e l'intelligenza finisce qui. Torneremo presto con Colpo da 90, un podcast di Marco Degliana. Ringrazio Marco Degliana.
Grazie a te, Ale.
Grazie a Matteo per averci guidato non solo oggi, ma anche nel viaggio di Roberto Baggio, nell'arrivo di Batistuta.
Grazie a te.
Grazie alla nostra nuova leva, Andrea Gigante.
Grazie a te, Ale. Grazie a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.